dove vanno a finire. Ecco, questo dopo, giustamente, se lei non vuole votarlo, non è che io pretenda che lei voti la variazione, ci mancherebbe, ma se la motivazione è che non è chiara la delibera, insomma, vabbè, insomma, sembra, ecco, un po' riduttivo. Penso che se ha una motivazione politica forse è diversa, insomma, che dire che la delibera non è esaustiva quando spiega tutto e in più siamo intervenuti a spiegare, quindi ha tutti gli strumenti per valutare se la variazione vale la pena o non vale la pena votarla, sempre a sua discrezione, ma non credo che non abbia gli strumenti per farlo, ecco, in questi termini. Poi è libero di fare quello che vuole, ma premeva precisare. Altri interventi? Prego, consigliere Mazzoldi.
Allora, è una variazione di bilancio interessante, perché svaria su varie situazioni. Si passa da una riqualificazione di forte superiore, insomma, applicando e portando a bilancio ben 250.000 euro, quindi in ambito culturale, questo è da sottolineare, anche in tempi complessi, comunque sì, noi continuiamo a puntare e a valorizzare quello che è l'ambito culturale. E si passa a manutenzioni semplici, come si parlava della terrazza del centro scolastico, insomma, a riqualificazioni di arredo, a completamento del progetto della casa della comunità, quindi nel suo contorno, che non era previsto, e oggi andiamo ad incrementare, sempre per riqualificare l'arredo circostante. E quindi si va e c'è il bonus sport, che anche quest'anno viene riconfermato, se non sbaglio è il terzo anno, quindi insomma per il terzo anno consecutivo riconfermiamo per le famiglie, per i bambini, insomma, questa soluzione. Quindi si va, ripeto, da una riqualificazione di aree, riqualificazione culturali, a manutenzioni straordinarie, che sono fondamentali per dare sempre un seguito all'attività e una miglioria delle stesse. Quindi è evidente che come maggioranza diamo un parere favorevole alla variazione stessa. Quindi questo è il mio intervento in realtà di dichiarazione di voto, insomma. Quindi voto parere favorevole, insomma, per la variazione di bilancio in essere.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Mazzocchi.
Signor Presidente, siamo evidentemente su lunghezze d'onda diverse. Sarà dovuto alla mia età, però io non riesco a capire alcune cose. Vabbè. Mea culpa. L'archivio, siccome abbiamo, noi siamo costretti a fare parecchi accessi agli altri, ma perché non viene portato in una sala della colonia Pavese, che sarebbe anche vicino alla sede municipale, e quindi non costringerebbe un addetto dell'amministrazione ad andare a Nago, cercare e poi, se trova qualcosa, venire giù? Quindi sarebbe molto, molto più, diciamo, praticabile, ecco, questo qua. Dopodiché io dichiaro la mia assoluta contrarietà a questo modo di presentare una variazione di bilancio. Quindi il nostro gruppo si dichiara contrario.
Grazie, solo come nota. Potremmo anche allora avercelo qua sotto. Allora, l'idea è quella di fare un archivio unico, e guardando in prospettiva, non all'oggi, neanche al domani, ma al dopodomani e più in là, quello che noi stiamo facendo, perché dobbiamo pensare appunto al futuro, è questo, ma al futuro probabilmente anche più vicino di quello noi possiamo pensare. Perché lo mettiamo là? Perché innanzitutto si presta per fare un archivio sigillato e fatto come Dio comanda, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'antincendio, dal punto di vista dell'allarme, dal punto di vista della conservazione. Viene fatto un archivio dove verranno portate tutte. Perché la distanza? Perché potreste dire, giustamente, fatto in Pavese. Ci sono altre due motivazioni. La seconda è quella che noi vediamo in avanti, dove quell'archivio nel futuro non dovrebbe essere più consultato. In che senso? Perché la prospettiva a medio termine è quella della digitalizzazione completa dell'archivio. Quindi con la digitalizzazione non ci sarà più un accesso all'archivio. L'archivio verrà ben sigillato, tra virgolette, e non si toccherà più se non per un accesso agli originali, in alcuni casi veramente residuali rispetto all'accesso attuale o l'accesso ordinario, perché la digitalizzazione consentirà un accesso immediato da remoto su file digitali in maniera semplice, veloce, dove la distanza non è più il problema di dove è collocato l'archivio, ma di averlo a portata di mano qui in sede nel municipio. Quindi questa è la prospettiva, ecco perché vi ha messo invece in un posto dove si presta di più, meno pregiato dal punto di vista degli spazi, perché gli spazi in Pavese possono essere destinati a funzioni ben diverse rispetto a quello di archiviare o fare un punto di logistica. Quindi questa è la visione ed è per questo che li portiamo là. E l'altro motivo è anche perché se la Pavese, visto che l'intenzione è quella di avere un futuro diverso, sicuramente non ci andiamo a riempirla con un archivio, anche perché non si sta parlando di una sala, si sta parlando di parecchi metri quadrati per fare un archivio serio come si deve. E ripeto, e il giorno dopo la digitalizzazione completerà questo passaggio e quindi non ci sarà più un problema di distanza. Altri interventi? No? Allora, mettiamo in voto anche il punto numero... Ah sì, Boretto, scusa, ma io... scusa, no. Sì, no, vai.
No, era una semplice chiusura con dichiarazione di voto. Ci sono sicuramente alcuni interventi che ci trovano anche favorevoli, però in generale noi non possiamo votare a favore di una variazione che comprende anche il finanziamento, anche in ultimazione o a completamento di opere che abbiamo considerato o eravamo contrari, oppure comunque avevamo delle forti perplessità. Parlo in particolare del campo da calcio, anche dello spostamento della biblioteca, ne abbiamo discusso. Quella era una zona dove a forte, diciamo, utilizzo di ragazzini, c'è il campetto da calcio, c'è il parco giochi, anche la biblioteca diventava o poteva essere molto funzionale, se la intendiamo anche la lettura come completamento del gioco, ecco, gli altro. E in altri casi anche il campo sportivo, sono passato l'altro giorno, è bello vedere il nuovo manto, però tutta l'area è lì da fare ancora, e quindi intanto il manto è lì che prende acqua, ecco. E magari un po' ci giocheranno, però sicuramente non nelle condizioni migliori, ecco. Non so se è stata già realizzata o messa comunque in sede l'illuminazione come era stata prevista, ecco, quello non lo capivo passando di giorno, ecco. Però sicuramente noi in generale non possiamo votare favorevole a questa variazione di bilancio.
Ok, grazie. Comunque, no, così per cronaca, il campo è finito e anche collaudato su tutti gli aspetti, e anche utilizzato dalla squadra, già utilizzato per tutti gli allenamenti, non chiaramente per le partite, perché per le partite ci vuole completamento di tutto, però per gli allenamenti è già utilizzato. E allora, fate le dichiarazioni di voto, sentite le dichiarazioni di voto. Chiudiamo la discussione e passiamo alla votazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno, la terza versione del bilancio e previsione 23-25 e conseguente modifica al documento unico di programmazione 2023-25. Chi è favorevole? Quindi 8 favorevoli, la maggioranza, contrari, 4 contrari, la minoranza, astenuti, nessuno, quindi è approvato. Mediamo il voto l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? 8 favorevoli, quindi la maggioranza, contrari, 4 contrari, le minoranze, astenuti, nessuno, quindi è anche immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto numero 4 all'ordine del giorno, interpellanze, interrogazioni e riscontri. La prima, l'interrogazione protocollo 95-13 del 21 agosto, presentata dal consigliere del gruppo consigliere del progetto comune Nago Torbole, avente ad oggetto uso abusivo di residenze ordinarie ad uso turistico. Chi dà lettura? Sono le 21:33. Prego, Mazzocchi Giovanni.
Uso abusivo di residenze ordinarie ad uso turistico.
Scusa, ringrazio allora la ragioniera Giovanna Vicentini, Civettini. Civettini, sbagliato, ho visto i Vicentini, che ci lascia, perché ringrazio anche l'ingegnere Cali, non so se vuoi rimanere, fai come vuoi. Ecco, no, ma sono interrogazioni, quindi li ringrazio per la loro presenza e anche per il lavoro fin qui svolto. Grazie, prego, scusami, vai pure avanti.
Interrogazione. Uso abusivo di residenze ordinarie ad uso turistico. Premesso che la legge provinciale 1/2008 all'articolo 57, commi 8 e 9 affida ai comuni ben precisi compiti per impedire l'uso abusivo di residenze ordinarie ad uso turistico se non autorizzato. Nello specifico, l'articolo 57 recita ai commi 8 e 9 quanto sotto riportato. Disciplina degli alloggi destinati a residenza, l'articolo 57. Comma 8. Il Comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli che i comuni possono delegare alle comunità devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore annualmente al 10% del totale. 9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune al quale spetta l'emissione dell'ordinanza in giunzione. Per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Considerato che, in seguito alla risposta data all'interrogazione degli iscriventi in data 31/3/2023, avente titolo Appartamenti sfitti, calo demografico e dati IMIS, qual è la situazione del Comune di Nacotorbole, relativa risposta protocollo 4881 di data 28/4/2023 e successiva discussione del Consiglio Comunale del 12/6/2023, l'analisi dei dati ricevuti risultano fortemente deficitarie e non dà indicazioni precise alla situazione attuale degli alloggi disponibili sul Comune di Nacotorbole. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di progetto comune per Nacotorbole, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano e interpellano l'assessore competente per conoscere. 1. Se si è provveduto ad eseguire i controlli previsti dall'articolo 57, commi 8 e 9 della predetta norma e, in caso affermativo, di conoscere modalità ed esiti dell'azione svolta. Nello specifico, A. Numero di verifiche effettuate con esito positivo distinte per anno dal 2015 ad oggi. B. Numero di verifiche effettuate con esito negativo distinte per anno dal 2015 ad oggi. 2. Numero ed ammontare delle eventuali sanzioni divise per anno dal 2015 ad oggi. 3. Nel caso nulla fosse stato intrapreso, quali sono le precise intenzioni dell'amministrazione e i tempi previsti per le opportune azioni? In attesa e cortese risposta ai consiglieri di progetto comune per Nacotorbole.
Ok, grazie. Allora, in risposta all'interrogazione in oggetto, sentito l'ufficio edilizia privata, si comunica quanto segue. Il vincolo di residenza ordinaria riguarda 93 edifici, alcuni di questi sono suddivisi in diversi subalterni e a loro volta parzialmente soggetti al vincolo di residenza ordinaria ed altri non soggetti. Attualmente sono in itinere i procedimenti di intavolazione del vincolo per alcune unità immobiliari, nonché i procedimenti di svincolo di altre unità immobiliari a seguito del deposito della fine dei lavori e ricalco della lumetria effettivamente soggetta al vincolo, assoggettata al vincolo. La posizione del vincolo viene infatti, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, sulla intera particella edificiale. Solamente dopo il deposito delle varianti ed il deposito della dichiarazione di fine lavori è possibile calcolare l'effettiva volumetria realizzata e quindi la volumetria da assoggettare. Nel caso delle ristrutturazioni si tratta della volumetria totale decurtata al 50% della volumetria non residenziale preesistente. Tali adempimenti sono tuttora in itinere ed una relazione sulla situazione complessiva comporta un'elaborazione dati al momento non disponibile. Allo stato attuale non sono state accertate violazioni della normativa in materia di residenza ordinaria. Da parte dell'ufficio edilizia privata non vengono effettuati sopralluoghi specifici per la verifica dell'utilizzo dei alloggi vincolati. Tali verifiche andranno effettuate da parte del personale addetto alla vigilanza. Nel caso dovessero pervenire segnalazioni in tal senso da parte polizia locale, si procederà alla predisposizione di adempimenti di competenza. Gli accertamenti vengono eseguiti a campione sulle comunicazioni di utilizzo turistico degli alloggi e finora non sono state accertate violazioni. Prego, consigliere Mazzocchi, se vuole.
A parte la parte iniziale che pare solamente una grande Macedonia a distogliere l'attenzione dai quesiti proposti, il dato che emerge chiaro da questa risposta è che il Comune di Nagotoro in questa fase di emergenza abitativa acclarata non conosce i numeri, non effettua o meglio non invita ad effettuare i controlli, lasciando che la problematica legata agli affitti turistici, che definiremo poco chiari e da più parti evidenziati, evolva senza alcun controllo diretto dell'amministrazione. In pratica si passa la palla al servizio alla polizia locale o a qualche ufficio che non viene ben definito, però chiaramente è una risposta insoddisfacente. Questa è una postilla, non capiamo. Noi avevamo chiesto all'assessore competente, però vedo che grazie della risposta, ma è del tutto insoddisfacente.
Grazie. Quindi passiamo all'altra interrogazione, quindi alla interrogazione protocollo 9515 di data 21 agosto 23, presentata dal consigliere del gruppo consigliere del progetto comune Nagotoro, avente ad oggetto carenza di appartamenti da porre in affitto sia di proprietà pubblica che privata. Chi dà lettura? Prego, Di Lucia Giovanni.
Interrogazione. Carenza di appartamenti da porre in affitto sia di proprietà che di pubblica che privata. Premesso che ormai da molti mesi sui quotidiani locali si occupano della grande emergenza riguardo alla carenza di appartamenti in affitto sia di proprietà pubblica che privata, in zona Arco e in zona limitrofe. Anche sui social media giornalmente si assiste a una frenetica quanto infruttuosa ricerca di alloggi ad uso residenziale continuativo da parte di cittadini residenti o lavoratori che prestano la loro opera in aziende locali. Anche nel nostro comune tutti conoscono la grande difficoltà nel poter trovare un appartamento in affitto anche a prezzi elevati. Penalizzate sono soprattutto le coppie giovani e le famiglie con figli, che spesso si sono trovate a dover lasciare la nostra comunità e trasferirsi in paesi limitrofi. Considerato che il piano regolatore vigente prevede anche nella variante 13/2018 tre importanti lottizzazioni private nel territorio di Nagotorbole che sono bloccate dal lontano 2002, anno di adozione del PRG attuale. Anche le aree ITEA site sul territorio comunale paiono negli ultimi anni soggette ad un certo turnover di affidatari, che implica una gestione complessa della manutenzione degli appartamenti. Tutto ciò premesso, sottofirmato i consiglieri comunali di progetto comune, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano ed interpellano l'assessore competente per conoscere: 1. Se il Comune di Nagolo Torboli dispone di dati aggiornati sugli appartamenti sfitti ITEA e, nel caso, per quali motivazioni non vengono assegnati. 2. Se sulla base di dati catastali di alloggi sfitti e o invenduti, sia quelli ai quali è collegata un'utenza sia quelli non collegati, ha determinato il numero degli appartamenti privati che si trovano in tale condizione, distribuiti su tutto il territorio del Comune di Nago Torbole. 3. Per far fronte alla situazione di emergenza abitativa, ovvero di persone o di famiglie che improvvisamente si trovano a non avere un alloggio, sfratti, separazioni improvvise, eccetera, quali soluzioni di emergenza abitativa il Comune ha messo o può mettere a disposizione con patrimonio residenziale di proprietà? 4. Quanti sono gli appartamenti di proprietà comunale ad oggi risultano in scadenza di contratto, per quanti sarà rinnovato tale contratto e quanti oggi risultano vuoti e per quale motivo? 5. Se è intenzione dell'amministrazione comunale, in una prossima variante urbanistica al PRG, di inserire, di concerto con la comunità di valle e con le previsioni in essa per quanto riguarda il piano territoriale, di prevedere aree da destinare all'edilizia pubblica o è convenzionata. 6. Se è intenzione di questa amministrazione modificare l'aliquota IMIS con una tariffa maggiore a favore su alloggi residenziali, in modo tale da favorire la messa a disposizione per le locazioni, in particolare a canone concordato, degli alloggi ora lasciati sfitti. 7. A quanto ammonta il nostro comune il complesso degli alloggi turistici nelle diverse forme, B&B o semplici alloggi per vacanze, eccetera. 8. Quanti posti letto complessivi risultano nel nostro comune riferiti agli alloggi, dei quali al punto 7. 9. Quanti parcheggi privati e o pretenziali risultano nel nostro comune riferiti agli alloggi, dei quali al punto 7. 10. Se è intenzione di questa amministrazione attivare dei controlli per verificare se gli alloggi turistici proposti anche da piattaforme online del nostro comune, tipo Airbnb, Booking, corrispondano quelli autorizzati e registrati con l'apposita etichettatura CIPAT. 11. Se intende attivare un'attività di controllo in merito agli alloggi turistici per verificare i requisiti catastali e tavolari per poter essere utilizzati a scopo di locazione turistica. 12. Se per contrastare il fenomeno del disagio abitativo, che contraddistingue anche il nostro comune e che tocca in particolare le giovani famiglie con prole, è intenzione della nostra amministrazione porre un limite al numero di posti letto da riservare agli alloggi turistici. 13. Se per quanto riguarda la tassa rifiuti sugli alloggi turistici, è intenzione di questa amministrazione modificare la normativa in modo tale da differenziare le aliquote e le metodologie di calcolo rispetto a quelle della residenza ordinaria, con aliquote differenziate in relazione ai posti letto previsti. In attesa di risposta scritta ai consiglieri di progetto comune.
Grazie. In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Non risultano disponibili i dati sugli alloggi e sfitti di ITEA, in quanto la gestione del riguardatore è gestita autonomamente da ITEA. Dal sito web di ITEA, alla sezione Società Trasparente di ITEA, si può leggere il dato del 2022 e ho riportato il link da poter consultare. 2. Non risulta al momento disponibile il dato richiesto per quanto riguarda gli alloggi privati. 3. Come è noto, da diversi anni la Giunta Comunale, in caso di urgenza abitativa, segnala dei segnalata dai servizi sociali territoriali, assegna temporaneamente, previa valutazione della commissione alloggi, gli appartamenti comunali disponibili in attesa dell'assegnazione di una casa da parte di ITEA. 4. Gli appartamenti comunali scadono tutti a fine anno, tranne due che scadono al 30 giugno 24. Gli alloggi non locati sono 2. A causa del decesso dei locatari, gli stessi saranno oggetto di interventi di manutenzione viste le condizioni attuali e comunque resi disponibili per emergenze abitative di diverso genere in corso di valutazione da parte del servizio sociale della relativa commissione alloggi. 5. Esiste già una pianificazione di interventi per alcuni immobili comunali ceduti a ITEA, oltre che un piano attuativo dello stesso ente non ancora finanziati. 7. Gli alloggi turistici, compresi alloggi turistici B&B e CAV, sono 411. 8. I posti letto complessivi, compresi alloggi turistici B&B e CAV, sono 1501. 9. È un dato non ricavabile senza un'elaborazione, ricerca di archivio urbanistica catastale. 10 e 11. Eventuali controlli vengono fatti in caso di segnalazione della polizia locale o altri organi di controllo fiscale. 6, 12 e 13. Su tali tematiche esistono misure allo studio congiuntamente ad altri comuni compatibilmente con le disposizioni nazionali e provinciali in materia, senza tuttavia sconfinare nel cosiddetto dirigismo pubblico. Prego.
Sì, non siamo soddisfatti della risposta. Da un'interrogazione ampiamente articolata con 13 punti e con richieste di dati puntuali, si rimanda a risposte di altri enti e si dichiara che i dati non sono disponibili. L'emergenza abitativa e l'uso spesso borderline delle locazioni breve o turistiche impone che un comune agisca senza ulteriore perdita di tempo. Qui non si tratta di dirigismo pubblico, come lei scrive nella risposta, ma di semplice applicazione di norme e controlli che da troppi anni anche questa amministrazione rimanda. Un dato su tutti, per quanto riguarda il tema dei parcheggi, non si è data alcuna risposta, quanto più e più volte in questa sede abbiamo portato alle rimostranze ed esigenze dei nostri cittadini. La mancanza di risposta è un'implicita ammissione di inazione, se non disinteresse verso questa problematica che colpisce la cittadinanza. Grazie.
Bene, grazie. Beh, non ho nulla da aggiungere, anche perché se voi fate domande di altri enti, rimando agli altri enti, non è che noi facciamo il portavoce degli altri enti, rivolgetevi agli altri enti. Passiamo alla prossima interrogazione, che è l'interrogazione protocollo 9583 di data 22 agosto 23, presentata dai consiglieri del gruppo consigliere del progetto comune a Gottorba, avente ad oggetto proliferazione delle zanzare e delle zecche. Chi dà lettura? Prego, Mazzocchi Giovanni.
Interrogazione. Proliferazione delle zanzare e delle zecche. Quali sono le azioni messe in campo? Premesso che la variazione climatica alla quale stiamo assistendo, con un aumento progressivo della temperatura media anche alle nostre latitudini, porta con sé, oltre a fenomeni atmosferici imprevedibili, anche una sostanziale modifica dell'ambiente e degli ecosistemi, che permette l'insediamento e lo sviluppo di specie animali anche pericolose per l'uomo. Secondo importanti studiosi, l'aumento delle temperature e delle precipitazioni può portare all'invasione di zecche e zanzare, rappresentando una minaccia per la salute umana. Sulla situazione della diffusione delle zanzare, senza voler creare allarmismi, riportiamo alcune dichiarazioni di importanti esperti in relazione al tema in parola, che impongono ad ogni amministratore la necessità di valutare con attenzione la situazione. Il professor Gianni Rezza, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, ha affermato che la zanzara è diventata portatrice del virus West Nile Fever, cioè questo è il nome tecnico, comunque porta febbre alta, attraverso gli uccelli provenienti dall'Africa centrale. Nell'80% dei casi non dà alcun sintomo, in un 19% provoca febbre, ma in un caso su 100 genera encefaliti con esiti anche mortali. L'anno scorso, infatti, nel nostro paese sono decedute 34 persone su 723 casi di febbre del Nilo occidentale. Anche il presidente del SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, in una recente intervista ha affermato che animali che sono attratti dall'anidride carbonica che emettiamo con la respirazione e che, sottolinea, attraverso morse e punture possono essere vettori di malattie virali o batteriche, anche serie, come encefalite, malattia di Lyme, febbre, febbre emorragica, come Crimea Congo, febbre bottonosa del Mediterraneo e anaplasmosi. Più in generale, in Italia, così come in tutti i paesi in cui è presente, la zanzara tigre, la specie più diffusa alle nostre latitudini, è considerata una grave fonte di fastidio a causa delle punture. Ma l'attività ematofaga